Abbiamo qui allora Jacopo Andreini, ciao, ben trovato.
Ciao.
Allora, insomma, Jacopo, polistrumentista, improvvisatore, amante viscerale della musica, già con L'Enfance Rouge, Zigoti, Squarcicatrice, eccetera. E oggi ci racconta dei Bezbizueo con i quali suonava il sax. E ecco. Parliamo insomma di questa raccolta, una raccolta di registrazioni tra il 93 e il 2005 che avete intitolato Tapes and Vinyls. Intanto ti chiedo, da cosa è scaturita questa idea di mettere assieme il repertorio di Bizbizueo?
Allora, questo disco nello specifico è per mettere in un formato digitale quello che non era ancora stato digitalizzato, quindi sostanzialmente il primissimo demo e i 2-7 pollici che abbiamo fatto poi negli anni successivi. E, perché alla fine la discografia di Bizueo è brevissima, cioè, abbiamo fatto due CD, anzi due mini CD praticamente, abbastanza brevi entrambi, 2-7 pollici split con i Godsmack Pilot e con i No, che erano sempre un'emanazione di Godsmack Pilot, quindi diciamo che tutti i pezzi di Zueo messi in fila arrivavano forse ai 60 minuti. Però quello dello scorso anno, no, siamo ancora nel 2016, quindi all'inizio dell'anno Pino, il bassista di Zueo e mentore di Musica La Coq, ha riascoltato il primo demo che avevamo registrato in una sala prova a Pistoia quando, diciamo, quando mi sono inserito nel gruppo verso il 93-94 e siamo stati tutti e due molto stupiti di riascoltare quel sound soprattutto, molto, molto semplice, fatto
Attuale.
veramente tutto in presa diretta, però molto più dinamico di tutte le altre registrazioni fatte in studio in tutti gli decenni successivi. E quindi l'abbiamo semplicemente proprio presa la cassetta senza nessuna forma di mastering, suonava già benissimo, almeno per i nostri gusti, e si è rimessa su CD.
Ecco, tu l'hai appena detto, insomma, sei entrato nel gruppo quando era un trio, in un secondo momento. E come racconteresti, il gruppo nel momento della composizione, della concretizzazione de delle idee? Come venivano fuori appunto le tracce?
Molta sala prove, diciamo, l'andamento standard tipico di un pezzo di Zueo era il trio di base, chitarra, basso, batteria, quindi Carlo, Fisio e Pino che stavano a provare, a macinare idee, giri, riff, strutture, eccetera, eccetera. E poi loro abitavano a Bari, io all'epoca abitavo a Pistoia, quindi a un buon 12-13 ore di treno, e una volta al mese in media io riuscivo a scendere, loro mi facevano ascoltare i vari pezzi nuovi che avevano fatto e trovavo qualcosa per il sax. Nello stesso periodo era rientrato anche Edi Leo alla tromba e giocattoli, quindi diciamo da un trio era abbastanza velocemente ritornato ad essere un quintetto e quindi poi normalmente provavamo velocissimamente dal vivo le nuove composizioni facendo uno, due, tre concerti più o meno in zona ogni volta che ci vedevamo.
Bene, e con quale criterio comunque avete scelto i brani per l'antologia?
Ah, è proprio il primo demo su cassetta, così come è stato fatto, compreso un paio di interludi registrati per strada o veramente sciocchezze da giovane band che va in sala prove, eccetera, eccetera, e i nostri due lati di 7 pollici, proprio dritto così, senza nessun altro tipo di editing, non abbiamo tolto nulla, non abbiamo aggiunto nulla.
Ecco, il vostro essere comunque festaioli, dinamici, senza ansie, faceva insomma, delle vostre esibizioni un'esperienza musicale che dava proprio senso di libertà. Voi che eravate dentro al gruppo e a quelle atmosfere, come le vivevate?
Beh, Bene, sicuramente bene. È vero che era bello anche vedere come all'interno del gruppo c'era un rapporto diverso rispetto al fare concerti e addirittura andare in tournée. All'epoca la maggior parte di quelle che potevano essere considerate tournée le abbiamo fatte in treno, perché io non avevo la patente e gli altri comunque avevano macchine microscopiche o comunque che non avrebbero potuto affrontare i chilometri di un viaggio, ed era tutto un altro modo di anche di organizzarli i concerti, era tutto fatto per telefono, ai telefoni fissi, perché stiamo parlando di un'epoca in cui praticamente non c'erano cellulari. E quindi erano tantissime telefonate finché non si trovava finalmente qualcuno all'altro capo del filo, perché magari nel frattempo era al lavoro oppure si rispondeva la nonna o la mamma, eccetera. Quando poi finalmente arrivavamo nel posto dove fare il concerto, la regola media era che volevamo suonare come primissimo gruppo, anche prima dei cosiddetti gruppi spalla, cioè anche se c'era un gruppo locale noi volevamo suonare per primi, e che non ci dovessero essere luci stroboscopiche o roba del genere, solo una lampadina bianca possibilmente, e poi niente, suonavamo il nostro concerto il più velocemente possibile per permettere il prima possibile in qualche modo. Però proprio perché la cosa bella era stare in giro, certo. Oltre ovviamente alla musica, ma è come se la musica in qualche modo psicologicamente dovesse far piacere soltanto a noi, poi se piaceva a qualcun altro anche meglio, però diciamo che l'andare a fare una serie di concerti era soprattutto una scusa per viaggiare, stare insieme e passare del tempo insieme in posti diversi.
Ecco.
Quindi diciamo la cosa meno professionale, più lontana dall'essere musicisti che si possa immaginare.
Però alla fine veniva fuori qualcosa che aveva senso, vedi?
Voglio dire, la musica è quella, per carità, però l'approccio psicologico era veramente antiprofessionale e antimusicista, ecco.
Ok, insomma la traccia che ti nominavo fuori onda, Tadif, aveva nel cuore questo scansonare come un corpo che si dimentica dove andare e torna indietro e va avanti come ubriaco. Ecco, ti chiedo, facci entrare nel particolare di questo brano, se ti ricordi un po'.
È difficile.
È un po'.
È difficile. Però hai colto una cosa, che sostanzialmente ogni zona musicale di ogni brano di Bilzueu era, a parte essere un insieme di note, di riff, di ritmi, eccetera, mediamente sempre molto serrati, molto densi, era qualcosa di molto onomatopeico e allo stesso tempo molto immaginifico, cioè proprio bisognerebbe prendere un brano piuttosto che un altro, però una tale zona di un brano era, cioè nella testa di soprattutto di Efisio rappresentava, non so, uno che sta tagliando un pesce a fettine molto sottili, mentre l'altro era un altro che andava a pescare con la barca, con i remi, oppure l'inizio di un'altra canzone era, nella sua testa era il suono che sente l'emigrante che se ne va con la barca in America negli anni 30 e sa che non tornerà più, eccetera eccetera, per cui nelle nostre teste, poi è chiaro che nelle teste di chi ascolta non è assolutamente detto che venga fuori non solo quella stessa immagine, ma anche l'idea o la possibilità che venga fuori un'immagine, quei suoni, quelle musiche erano molto molto legate a delle immagini mentali, più che veramente a delle note. È sempre stato un gruppo che per anni si è rifiutato di accordare gli strumenti prima di suonare o di sapere che nota stavano suonando sul manico della chitarra o del basso, e con una certa fierezza, ecco, per cui erano più delle nuvole sonore, armoniche, sì. Anche se ovviamente ascoltando è tutto molto preciso, le canzoni venivano riproposte uguali in questo senso, quindi è proprio composizione in senso precisissimo, però contemporaneamente non con l'idea di essere per forza in una scala temperata o essere tutti d'accordo su che tonalità stiamo suonando. È molto più vicino all'armologia di Ornette Coleman che a tutta quella scena che da John Zorn in poi è stata chiamata jazzcore, che all'epoca non esisteva neppure come nome, come categoria mentale. Noi ci chiamavamo, eravamo un gruppo punk jazz sostanzialmente, perché facevamo un grande casino e perché c'era una tromba e un sassofono.
Victor Fortuna gioca invece con le velocità dell'andamento di una lumaca e poi insomma, passa l'impatto velocissimo dei fiati. C'è anche questa alternanza delle velocità nei Big Bizueo molto presente, no?
Per esempio, Victor Fortuna era il cane di Efisio che a un certo punto morì, quindi in un incidente, quindi per lui quella canzone lì, appunto come dici te, le parti lente, le parti veloci, gli ricordavano vari momenti della vita del suo cane e poi la fine. Per cui se uno la riascolta pensando a questo concetto magari ci vede delle cose, però il pezzo sta in piedi anche per conto suo, anche senza avere questo tipo di immagini.
Ok.
Però sì, diciamo che sì. Rispetto a quello che hai appena detto, la musica degli Bizueo compositivamente si basava tantissimo su contrasti, ad esempio.
Sì. Qual era il giocattolo, strumento più particolare, atipico che avete avuto in mano in quel periodo?
Abbiamo avuto giocattoli veramente tantissimi, abbiamo borsate intere di giocattoli sonori che portavamo soprattutto ai concerti e che davamo al pubblico perché suonasse con noi in alcuni brani, e poi purtroppo non necessariamente tutti gli strumentini tornavano sul palco alla fine del concerto, per cui a forza di fare concerti tanti ne sono andati via e alcuni sono tornati. Però non saprei neanche come chiamarteli, cioè avevamo dei tubi con dentro del qualcosa che rovesciandolo faceva tipo il suono della mucca, però filtrato come se fosse attraverso un sintetizzatore, però era semplicemente un tubo con dentro una membrana, ecco, e c'è comunque tubi, cubi, sonagli, pifferi, flauti a culisse, tantissime cose autocostruite. A un certo punto Efisio ha cominciato a costruirsi delle chitarre a 90 gradi, quindi il cui manico veniva tagliato, segato e messo dall'altra parte a 90 gradi rispetto al corpo della chitarra, che lui suonava con due mani, con due ritmi indipendenti, con due plettri, per cui a un certo punto, e infatti questa poi è diventata la musica di quello che sono stati, la musica post Bizueo, quindi la musica che stanno facendo in questi ultimi 10, 12, 15 anni Pino, Efisio e Edi, con i gruppi che hanno giù a Bari.
Ecco, sì. Ma invece continuando appunto la storia di Bizueo, come è andata con i God is My Co-Pilot per lo split?
Molto semplicemente, proprio anche qui si parla di, a parte comunque persone molto particolari, ma di un'epoca in cui tutti ci potevamo permettere di essere meno professionali e più semplicemente in contatto con lettere, anche queste cose sono state fatte senza email, senza nulla. All'epoca Pino era in contatto con un altro gruppo scozzese che si chiamava Archbishop Kebab, per intendersi una musica, una specie di anarcho-punk evoluto molto molto simile alla direzione dei Dogs et Hermans, che erano un gruppo coevo degli ex, quindi diciamo questo misto tra hardcore, musica creativa e musica popolare in qualche modo, e stavamo per fare questo primo 7 pollici come split insieme a loro. Però Pino aveva contattato precedentemente, sempre per lettera, anche Craig Flanagan dei God is My Co-Pilot, e mettendoci molto di più una lettera, andare e tornare dagli Stati Uniti, la loro risposta arrivò dopo che la cosa con gli Archbishop Kebab sembrava quasi da farsi, visto che comunque avevamo i soldi per poter pubblicare un solo 7 pollici, visto che l'avremmo prodotto tutto da soli, e che cioè da soli, che era l'etichetta di Pino, quindi comunque lo produceva lui, e che i God Michael Pilot suonavano molto regolarmente in Italia in quegli anni, stiamo parlando appunto più o meno del 96, 97, 98, ci sembrò più logico in qualche modo farlo con loro, farlo uscire con loro. Poi di lì a poco anche gli Archbishop Kebab si sciolsero e quindi non potremmo andare avanti su quella strada lì, eccetera eccetera, però appunto veramente in maniera molto molto semplice, era comunque un gruppo che ci piaceva moltissimo, soprattutto a me e a Pino, avevamo praticamente tutti i dischi, che erano veramente tanti, perché God is Michael Pilot hanno una discografia sterminata, e poi facemmo anche una data insieme fuori Bari a Delfia, in questo centro sociale molto grande che c'era là, e fu una bellissima serata.
Sì. Ecco, l'uscita di questo disco è o non è l'inizio di qualcosa di nuovo per i Biz Biz Weo?
Adesso?
Sì.
Cioè tipo se ricominciamo a stare insieme? No.
Sì.
Non come Biz Weo, questo di sicuro. A me è capitato a volte di suonare qualche pezzo, qualche concerto con il gruppo di Efisio, diciamo il gruppo di Efisio, in cui sono anche Pino. Ci sono due gruppi paralleli nati dalle scene di Biz Weo, uno più diretto da Efisio, in cui lui continua a comporre pezzi che hanno comunque dei riff, delle strutture, però con queste chitarre modificate molto particolari, e un gruppo invece in qualche modo più diretto da Pino, che va più sull'improvvisazione totale, e con cui invece a volte abbiamo fatto delle serate, magari appunto con Zigoti e con Squarcicatrici, e con Gianluca Parti anche, tra l'altro.
Ecco.
Per cui, nel senso, continuiamo a essere super amici, dobbiamo vederci almeno una o due volte all'anno, dopo ormai 22 anni, insomma, per quanto mi riguarda è famiglia, proprio sono miei fratelli da sempre, sono persone che mi hanno cambiato la vita. Però questa cosa non si esplicita in riformare il gruppo, ecco.
Ok, ma ci sono dei gruppi in Italia che secondo te vi assomigliano almeno per l'approccio?
Per l'approccio musicale sì, appunto, cioè è quella è musica che poco dopo è stata quando diciamo si è cominciato a chiamare jazzcore, tutta questa cosa qua, prendi gli Zoo, prendi gli Splatterpink, prendi i Crap, prendi diciamo tanti gruppi che avevano delle ritmiche e dei volumi molto alti con uno o più fiati, e hai più o meno questo melange sonoro, ma ci sono appunto tantissimi gruppi, soprattutto di quell'epoca lì, che hanno, ma che appunto anche noi non è che venivamo dal niente, avevamo ascolti di gruppi che sono stati più o meno conosciuti, i Naked City da una parte, cioè, no, ecco, sono l'esempio molto molto famoso, che per un momento ha fatto anche questa musica che veniva un po' dall'hardcore, anche se hanno fatto tantissimo, cioè hanno fatto anche l'ambient, isolazionista, eccetera eccetera. Però sì, facciamo parte di un flusso in realtà, per cui c'è un flusso storico della musica, siamo una goccia nell'oceano del voler mescolare appunto zone sonore contrapposte e ritmi molto veloci, a ritmi più lenti, a strumenti giocattoli, fiati, improvvisazione, scrittura, come tantissimi.
Ecco, va bene. Allora, quindi per la registrazione dicevi che non avete adottato nessuna tecnica moderna, diciamo.
No.
Avete registrato.
Però credo sia stato praticamente il primo demo lo registrai io, cioè attaccai i microfoni in questa sala prove, in questa cascinale in campagna che c'era fuori Pistoia, dove trovavo con Nando Mirko Rojan, che all'epoca era l'altro mio gruppo, e tutto direttamente in un mixer veramente vecchio, che andava in un registratore a cassette, per cui suonavamo un pezzo, ascoltavamo un po' com'era, magari, che ne so, alzavamo un po' il microfono della cassa, abbassavamo quello della chitarra o viceversa, finché abbiamo trovato un equilibrio che andasse più o meno bene, e poi abbiamo suonato dall'inizio alla fine. Per cui non c'è nessun tipo neanche di mixaggio, di multipiste, di niente, proprio tutti dentro un mixer, si suona ed ecco fatto.
Benissimo. E allora, chi ha curato la grafica della copertina di Taps and Beans?
Sono delle foto di Adele Di Nunzio, fotografa di Bari, e diciamo, l'impaginazione, la grafica, tutto il, sono sempre Pino con una mano da parte di Bob Cillo, grande chitarrista e anche, insomma, uno che sa mettere le mani sul computer.
Ok, e il disco è uscito per
Musica La Coq, che è l'etichetta di Pino.
Ok, sì, per
la,
avere
più,
il disco cosa bisogna fare?
Del mondo, come dice lui.
Come?
Scusa? Lui la chiama l'etichetta più lenta del mondo, cioè per far uscire il disco ci può mettere anche 4 o 5 anni.
Ecco, bene. Sì, se vuoi dire, allora, non so, qualche riferimento per ricevere il disco?
Per trovarlo c'è una pagina Bandcamp di Musica La Coq, dove si può sia scaricare la versione digitale che ordinare quella in CD. Ed è praticamente il sito di Musica La Coq, che ha alcune uscite, ora non mi ricordo che numero catalogo è questo, ma sarà 8, 9, qualcosa del genere, però diciamo che ogni uscita di Musica La Coq è veramente, veramente bella, unica e particolare. Un paio di anni fa, per esempio, ho fatto uscire una cartolina sonora di Jed Fair, il fondatore degli Earth Japanese, per cui è una cartolina da mettere sul giradischi, disegnata da Jed Fair e incisa per ascoltare la musica. Okay. Per cui appunto sono anche cose molto molto diverse. Gli Helgoland, un gruppo tedesco, anche lì tra il jazzcore, i giocattoli, la matematica, eccetera eccetera. O la ristampa, ecco, di un gruppo che è sicuramente una delle nostre radici sonore, che sono i Based on Trap. Un gruppo abbastanza sconosciuto inglese dei primi anni 80, mi pare il disco sia 82 forse, che fu comprato per caso a un mercatino da Efisio, ed è uno di quei dischi che ci ha cambiato la vita acusticamente, ecco. E dopo quasi 30 anni Pino è riuscito a ristamparlo, perché ovviamente non si trovava più da 30 anni.
Comunque questo disco è la decima produzione, il Beat Beat
La Bello. Decima, ok, sì. Ecco, quindi sono tipo 10 uscite in 15 anni, grosso modo,
ecco.
Forse anche 20 anni, per cui è abbastanza lento, appunto.
Bene, va quindi, bene, sì, come...
fa parte dell'antiprofessionalismo.
Ma vabbè. ma quindi non avete mai, diciamo, presentato questo disco, giusto? Anche una rimpatriata?
No, ti ripeto, cioè ci vediamo, suoniamo in qualche modo, ma non come due o non quei pezzi lì, eccetera. Per cui diciamo che comunque tutto sommato siamo tutte persone che guardano avanti. Il voler ristampare questa cosa non è né per nostalgia né per appunto fare un nuovo fondo di commercio o raschiare il barile perché non sappiamo cosa inventarci, è che in realtà appunto siamo veramente stupidamente rimasti colpiti dal sound di quella cassetta e ci siamo detti, boh, mettiamola lì e magari a qualcuno gli va di ascoltarlo qua. Però appunto non è per rifare quella musica.
Sì, sì. Com'è? È anche più comodo ascoltarlo così, insomma, mettendo insieme.
È perché le cassette, sì, cioè, ci sono un sacco di etichette che continuano a pubblicare cassette, però quelle cassette che stampammo all'epoca, che duplicammo in casa all'epoca, saranno state forse centinaia di copie, si parla comunque di 22 anni fa. Uno di quei brani, ad esempio, uscì sulla prima compilation della Burp all'epoca, che era Mao, Music Against Ourselves. E loro scelsero Cognitivo da quel demo, ed fu fisicamente l'incontro tra me, WJ Meatball e Matt Pogo, e si parla appunto del 94.
Ecco, poi siete diventati un gruppo.
Dopo ci siamo conosciuti un po' meglio, abbiamo iniziato a... loro mi hanno coinvolto in tutte le loro attività e anche questo è un altro capitolone. E nasce proprio da quella cassetta. E tra l'altro appunto uno dei primi concerti fuori Bari fu all'Auditorium Club di Firenze in una seratona della Burp in cui presentavano la compilation Music Against Ourselves, quindi un sacco delle formazioni che facevano parte di quella compilation e altre formazioni che non erano necessariamente su quel disco, tra cui Giugeo, ci invitarono a suonare in un posto bellissimo appunto.
Ecco. Che bella storia, insomma, la storia dei Bizueo. Allora io ti ringrazio, Jacopo, è sempre un piacere ascoltarti. Insomma, che dire, vuoi dirci insomma cosa stai facendo tu allora per le ultime cose di questo periodo musicale?
Ma in questo periodo, negli ultimi mesi sono usciti. Per esempio, parlando di dischi, veramente il disco della Charlie Trio, il nuovo, il secondo album, è uscito il disco con della big band di Scott Rosenberg che abbiamo fatto a San Francisco qualche anno fa e che è uscito dopo molto tempo solo in vinile. È uscito un nuovo disco di Giacomo Sterlazzo, un cantautore di Lampedusa con cui collaboro da diversi anni, che si chiama Giuste per Giovani Vecchi. Sto lavorando a altri progetti, altre cose, eccetera, eccetera, molte cose nel cassetto, molte cose che stanno per uscire, che usciranno, che non usciranno, o che chissà quando usciranno, eccetera, eccetera. Diciamo che la cosa che mi impegna di più adesso è il trio con Chef Shaggy e Piero Spitilli, con cui stiamo facendo un bel po' di concerti, iniziamo a avere un minimo di riconoscimento in più, un po' di recensioni, un po' di interviste, un po' di richieste di suonare a festival in Belgio, in Svizzera.
Bene, bene.
Per cui, insomma, piano piano. Sta diventando molto molto solido questo trio.
Bene,
e sono molto contento di come è venuto il disco, questo ovviamente. Poi magari mi rinviti a parlare anche di quello un'altra volta tra qualche mese.
Certo, bellissimo, sicuramente, guarda, vedrai che verrai fuori di nuovo. Visto che la musica ti gira sempre intorno. Va bene, io ti ringrazio Jacopo, allora buona musica e a presto, prestissimo.
Grazie e complimenti per tenere duro dopo tutti questi anni.
Anche a te.
Trasmissione.
Grazie. Ciao Jacopo.
Ciao.